sono abituata da sempre al silenzio. Ma di notte, in inverno, qui, il silenzio si fa assoluto. Questo silenzio, però, non è mai vuoto di suoni, al contrario, è uno stato in cui i rumori esterni ed interni al mio corpo si equivalgono. Il mio pensare, ora, è infastidito dal brusio piatto del computer ed è accompagnato dal rumore piacevole della mina che disegna parole sulla carta e della mano che, spostandosi, accarezza il foglio. Ascolto la mia presenza. Posso sentire e ascoltare ogni azione che compio. Deglutendo, ascolto un rumore che va dalla bocca, la lingua contro il palato, fino alle orecchie. Anche il respiro e in qualche momento il brontolio della pancia si fanno sentire. Ma il rumore più piacevole è quello che ascolto in testa quando mi gratto i capelli. Nella notte silenziosa il tatto soccombe all'udito e ogni gesto, ogni azione ha un suono proprio e individuale. Sarà mai possibile, tu credi, realizzare una mappa sonora delle proprie azioni? Qual è il rumore di una carezza? Donatella Ruttar, Italia. L'essere rumoroso. Documentari dell'acustico. Il termine mappa anticamente designava un drappo, una tela. Gli antichi agronomi chiamarono mappe, perché eseguite spesso su tela, ogni rappresentazione grafica di una zona di terreno. Da qui l'uso moderno della parola. La mappa è una rappresentazione, è la trasposizione delle particolarità di un sistema su di un altro di riferimento che possieda col primo una qualche analogia. Costruire una mappa sonora delle nostre azioni potrebbe essere attribuire ad ognuna di queste un posto in un sistema di riferimento sonoro. La realizzazione di questa mappa, che allo stato attuale è solo un'ipotesi, è un tema seducente.
Il corpo sonoro. A chi può essere utile una mappatura sonora delle azioni? Forse le persone non vedenti già ne utilizzano una. Silvano Pasquini, musicista non vedente.
Il suono in genere serve come punto di riferimento, serve come opportunità per misurare le distanze, serve per misurare le profondità di una stanza, l'ampiezza, la capacità, grosso modo. Mappare il corpo umano potrebbe essere un'idea, però bisogna capire da dove si parte e con quali criteri si va a mappare il corpo umano. Perché i movimenti del corpo non tutti li senti, se c'hai qualcosa di sonoro senti, anche se c'è una spalla che mi schiocca, senti, se no è difficile che tu possa sentire un rumore di questo genere. Così per tutti gli aspetti gestuali che tu fai, difficilmente tu puoi avere una mappatura del gesto, no? Se tutto quello che facendo movimento va poi a suonare tipo questo piuttosto che questo piuttosto che, non so, una grattata di testa, cioè tutti questi movimenti chiaramente si capiscono, si percepiscono e si individuano come tali, non c'è dubbio. Se tu fai così o così, sicuramente tu capisci per effetto che qua risuona una cassa armonica, qua non risuona. Chiaramente percepisci che questo suono è un suono fatto al petto e questo è fatto sulla gamba. È chiaro che se tu lo abitui ad ascoltare le varie differenze e gliele fai notare, quindi lo formi, lo educhi all'ascolto di tutte queste realtà, alla fine il non vedente diventa in grado di poter percepire queste azioni come proprio individuate allo stesso livello, io credo, che potresti aver individuato te vedendole, quindi come gesto e quindi come suono effettuato, diciamo, da persona che tu vedi.
Ci sarà mai la possibilità, nell'eventualità di realizzarne una, che una mappa sonora delle nostre azioni sia esaustiva? Potremo registrare tutte le modalità secondo cui io percuoto con un pugno il mio torace, catalogarle ed assegnarle con cura? Eppure, se un certo suono, per un non vedente, è riconoscibile come il suono di una data azione, a prescindere dalle varie accidentalità che distinguono un'occasione dall'altra, ci deve essere un criterio che lo rende identificabile e che ci permetta di collocarlo in un punto della nostra ipotetica mappa. Quando c'è silenzio, quando all'improvviso vi prestiamo attenzione, capita di ascoltare con un orecchio nuovo i suoni che il nostro corpo produce, non solo nell'eseguire azioni rivolte all'esterno, ma anche nell'esecuzione delle funzionalità strettamente riferite a se stesso. Dalla collezione di esperienze di ascolto pubblicate sul sito di The Big Ear Project. Il rumore delle setole che spazzolano i denti rimbomba in bocca e nelle orecchie, mentre mi guardo allo specchio, e nel cervello diventa assordante, e lo spazzolino percepito amplificato. Le setole di plastica cozzano contro lo smalto dei denti e lo stanno nettando. Un'ondata di saliva, acqua e dentifricio urta contro la gengiva. Apoteosi di pulizia. In quel momento non ho sentito altro attorno a me. Anonimo. Odo il rumore ritmico delle mie mascelle che masticano le cele. C'è chi mangia davanti alla TV, io davanti al computer. Il suono della lattuga che si frantuma nella mia bocca ama accompagnarsi al lieve vibrare della delicata e intelligente macchina, l'unica che so guidare, immancabile compagna del mio pasto serale. Fruscio di un giornale che cade, poiché tutto qui è in disordine e così mi piace. Una chiara, deliberata confusione. Gli oggetti trovano il loro posto senza che li si costringa. I rumori giungono all'orecchio senza che li si chiami. Così va presa anche la vita, una sinfonia di aleatorici musiche, ma senza fine, con un inizio che non ricordo. Ale da Ferrara.
Quando siamo piccoli, al buio, la notte, prima di prendere sonno, succede che la consapevolezza del nostro corpo ci permetta di ricrearcene l'immagine nella mente, nella posizione nella quale si trova. Una cosa così non è possibile con i suoni. Non c'è bisogno, per creare questo tipo di mappa, dell'immaginazione. Questa mappa l'abbiamo sempre presente, anche se non ne siamo coscienti, perché i suoni del nostro corpo sono sempre dentro di noi e raggiungono i nostri organi di senso attraverso i canali cosiddetti strutturali, cioè le ossa e i fluidi. Tutti noi abbiamo sentito la nostra voce registrata e abbiamo notato che ci appare diversa da quella che solitamente percepiamo quando parliamo e che ci attribuiamo. Questo accade proprio perché una buona parte del suono della nostra voce arriva alle nostre orecchie appunto per via strutturale, cioè, come dicevamo prima, trasportata dalle ossa e dai fluidi. Il nostro corpo è costantemente in ascolto dei segnali sonori che lui stesso emette. È proprio l'esistenza di questi feedback che ci permette di utilizzare i nostri sistemi di emissione e di ricezione al meglio. Esistono metodi che aiutano a rendere sempre più accurata la nostra attenzione alle relazioni fra emissione sonora, ascolto ed attenzione alle risonanze esterne del nostro corpo. ed hanno lo scopo di migliorare non solo la nostra capacità fonetica, ma anche quella intellettiva. Secondo gli operatori, si tratta di metodi che aiutano chi usa la voce per professione, come i cantanti, ad esempio, ma che riescono anche a porre rimedio a vari tipi di disagio. Ulrike Wurdak, cantante.
La prima formante, quella dei 3000 Hz, è stata trovata già 60 anni fa. E da questi 3000 Hz, quando si evolvono questi, ne scaturiscono altre due formanti, minimo altre due, i 5000 e i 8000 Hz. E queste sono frequenze che non sono lì per caso, nel spettro ideale, diciamo, di una voce, ma corrispondono alle frequenze proprie di certi parti coinvolti nell'udito e nella fonazione. Cioè il nostro condotto uditivo esterno fino al timpano ha la frequenza propria a 3000 Hz. L'orecchio medio ha la frequenza propria intorno a 3000 e 8000 Hz. L'orecchio interno 8000 Hz. Tubo di Eustachio si interessano di 3000 Hz per condurre il suono. E la cavità rinofaringe 8000 Hz. La frequenza propria è quella che vive in questo spazio con un minimo di impedenza. Cioè questa frequenza viene attutito a un minimo dalla materia organica che crea lo spazio nel quale si trova questa frequenza, sia come spazio in senso aria, ma anche per il suono spazio è anche la parete stessa, cioè la materia che crea poi il volume. Questa frequenza viene udita da noi in un modo speciale, abbiamo una vigilanza predisposta per queste frequenze. Se una voce riesce a sviluppare almeno i 3000 Hz, meglio anche i 5 e gli 8, ha una capacità di correre molto bene nell'ambiente e per il nostro fisico comporta una maggior instancabilità. Quando noi cantiamo un 50% delle frequenze va fuori, ma un 50% torna dentro alla fonte, alla laringe, come un feedback del nostro suono. Se in questo feedback sono incluse le formanti del cantante, la fonte sonora, cioè le corde vocali, a loro volta si regolano con ancora maggior efficienza e meno lavoro logorante. I corsi più belli che noi facciamo sono a Sant'Antimo. Lì intorno non c'è niente, cioè la gente che abita lì dice: ma qui non c'è niente, cosa venite a cercare da noi? Noi andiamo a cercare lì il suono del silenzio, che non è un niente, ma lì si impara più facilmente a rivolgersi alle emissioni otoacustiche del nostro orecchio. Cioè le ciglia nella nostra coclea, le ciglia su questa membrana basilare, sono sempre in movimento, sono sempre immersi in un liquido e si muovono sempre. Se noi siamo in condizioni di assenza di rumori esterni, noi sentiamo un dentro di noi, il suono del silenzio. Forse anche tu, Matisse, quando si dice ascoltare il suono della vita, lui si rifà a questo fruscio. Tante persone che vengono, non so, da Milano, da Roma, sentono per la prima volta queste emissioni otoacustiche, questo fruscio, questo canto del silenzio.
Un'altra scuola famosa che agisce sui ritorni di ciò che l'apparato fonatorio emette è quella fondata dal medico francese Alfred Thomatis. Concetto Campo, psicologo.
Il cantante lirico appoggia la voce in determinati punti del corpo. Nei corsi che teniamo verso il centro viene spiegato come il cantante lirico appoggia gli acuti verso la parte bassa del corpo e i gravi invece verso la parte alta del corpo. Appoggiare la voce vuol dire anche riuscire a sentire dove la voce viene appoggiata, avere quindi una propriocezione di star producendo un suono qualità o non di qualità in funzione del tipo di sensazione che la voce produce nel nostro corpo, perché il cantante mentre canta non ha la possibilità di ascoltarsi come lo sta ascoltando il pubblico. Allora il cantante va ad avere come feedback non tanto qualcosa di prettamente acustico, ma va a sentire i punti dove la voce va ad appoggiarsi e in che modo, con che pressione va ad appoggiarsi in quei posti, in modo da avere la conferma o meno che le cose stanno andando così come devono andare a livello della qualità della voce. L'orecchio elettronico è un insieme di amplificatori, equalizzatori, ritardatori che manipolano la musica o la voce del soggetto in maniera tale da restituirla secondo un modo che è stimolante per l'orecchio del soggetto stesso. È una sorta di macchina elettroacustica rieducativa. Parlare attraverso l'orecchio elettronico, la propria voce restituita in cuffia in tempo reale, regolando la macchina in maniera tale da avere una restituzione della voce ottimale, per effetto automatis la voce viene automaticamente migliorata. Il metodo automatis si basa proprio sull'effetto automatis che venne provato alla Sorbona nel 1957, noi parliamo come ascoltiamo, le frequenze che vengono meglio percepite dall'orecchio sono quelle che vengono meglio emesse dall'apparato fonatorio. Il metodo in pratica non fa altro che portare la persona a percepire con maggiore chiarezza le frequenze deficitarie in modo da poterle poi riprodurre più chiaramente con la voce. Il miglioramento dell'ascolto e della capacità percettiva porta inevitabilmente a un miglioramento anche a livello psicofisico. Viene utilizzato per rieducare l'ascolto nel caso di problemi di attenzione, ma anche per imparare più velocemente una lingua straniera.
Un caso inquietante. Le pulsazioni dei campi elettromagnetici emessi dai radar, le microonde, provocano una sensazione uditiva particolare che però non è causata dal suono di questi strumenti, ma è prodotta dal nostro stesso corpo, che reagisce alla loro azione. Questa particolare sensazione acustica è stata esperita in un primo tempo dal personale militare di servizio nelle vicinanze dei radar, poi confermata da esperimenti condotti sia su uomini sia su animali dal laboratorio, ed è percepita dal soggetto esposto come un singolo click o come un tono. I numerosi studi condotti in merito lo annoverano come un particolare fenomeno termico. Infatti, la risposta del corpo all'esposizione di impulsi a microonde consiste nell'espansione termoelastica dei tessuti della testa. L'energia assorbita viene convertita in calore e produce un piccolo ma rapido aumento di temperatura. È questo che genera la veloce espansione dei tessuti e dunque un'onda acustica di pressione. L'onda raggiunge l'orecchio interno attraverso la conduzione ossea e viene rilevata come un normale suono. E il suono sembra provenire da dentro la testa oppure immediatamente da dietro la stessa.
Abbiamo trasmesso L'essere rumoroso. Documentari dell'acustico pensati e fatti da Francesco Michi e Meki Cena. Informazioni e contatti all'indirizzo internet www.rtsi.ch.